radio2pod.rai.it.
Eccoci qua, buonasera Costantino.
Buonasera Federico.
Oh, anche quest'oggi tutti in vacanza e noi tac in miniera.
Eccoci
qua.
Vabbè, con la Franci, che gioia.
Con la Franci e il nostro tecnico Nino, che non salutiamo mai, sono delle persone orribili. Senti, allora, parliamo di un grande attore che a noi fa tantissima simpatia. Ecco,
molta.
Però diciamo, poverino, non è un fulgido esempio di carriera sfolgorante. Diciamo che dopo un certo periodo della sua carriera, iniziata molto molto bene, ha fatto delle scelte che l'hanno un po' distrutto. Adesso diciamo che si limita a fare delle parti in cui con la sua faccia, con la sua voce sorniona, con questo accento inglese sforzatissimo, arriva solitamente a tre quarti del film su un tetto e spiega tutto a tutti.
Di che stiamo parlando?
Di Malcolm McDowell.
Dispenser.
Allora, Malcolm McDowell aveva fatto ovviamente L'Arancia Meccanica e secondo te è rimasto un po', come dire, troppo connotato col personaggio
Alex il Drugo, immagino che insomma in lingua originale sia differente, non sia rimasto Alex il Drugo, però il film di Kubrick ha segnato ovviamente un'epoca, quello che diciamo ha portato un certo tipo di estetica pop al cinema, con una storia all'epoca sconvolgente, ancora oggi poi peraltro molto molto forte, e Malcolm McDowell era perfetto nell'incarnare il personaggio di Alex il Drugo, tant'è che addirittura per lunghissimo tempo lui ha dichiarato in varie interviste che la gente lo associava a quel personaggio, e da lì è rimasto un po' come Anthony Perkins per Norman Bates, è rimasto un po' ancorato a quel personaggio. Poi una serie di film scelti,
ma e poi anche, scusa, stavo dicendo prima Caligola, tra l'altro, in cui DVD tu mi hai rubato Caligola.
Sai che tra l'altro tutto il giorno io sto a casa, non lo guardo neanche il film, ma ho il DVD in mano e lo rigo con una chiave.
Tanto Caligola e Satan's Bracht di Fassbinder, DVD rubati, che per favore mi puoi rendere.
Su quello di Fassbinder ci faccio le patatine fritte ogni tanto, invece l'altro lo graffio così.
Ecco. E Malcolm McDowell, avendo fatto questo film porno, praticamente, perché Caligola è un quasi porno. E è stato un po', insomma, sputtanato nell'ambiente di Hollywood, che gli americani molto ipocriti si sono un po' scandalizzati.
Ovviamente adesso per esempio fa delle parti in serie televisive come Heroes, dove appunto arriva verso la fine e spiega tutto, fa lo spiegone, il classico personaggio spiegone. Devo dire che non è male nella nuova serie di Halloween, quella curata da Rob Zombie, in cui ha preso il posto di Donald Pleasence nel personaggio del dottor Loomis, in cui è abbastanza in parte, poi soprattutto la sua insopportabilità è abbastanza simile a quella del personaggio che deve interpretare. Ma proprio di Arancia Meccanica parliamo ancora per un secondo, perché un po' di tempo prima del tentativo di Kubrick di portare sullo schermo il libro di Anthony Burgess, è arrivato un altro film che a quello si ispirava.
Certo, un film che aveva fatto Andy Warhol nel 65, e dove c'era anche Edie Sedgwick.
Edie Sedgwick, la persona a cui è dedicata la nostra canzone della settimana, l'abbiamo sentita ieri nella versione originale, ovvero sia quella di Bob Dylan, quest'oggi la ascoltiamo in una versione in levare, una versione reggae. A firmare questa traccia è Beres Hammond,
Just Like a Woman. Ecco, questo era Beres Hammond con la sua versione di Just Like a Woman di Bob Dylan, la nostra cover della settimana. Fra l'altro, prima dicevamo un film di Andy Warhol del 65 che trattava il libro di Anthony Burgess, L'Arancia Meccanica. Il titolo del film era Vinyl.
Molto bello. E tra l'altro si trova anche su YouTube, perché non è un film, voglio dire, di facile reperibilità. È uno dei film forse più narrativi di quel periodo della produzione cinematografica di Warhol. Certo, non è un film facilissimo, ovviamente, però insomma, comunque
non è The Gamer.
Non è The Gamer. Film di cui dovremmo parlare.
Dopo ne parliamo.
Fare un monografico.
Ma adesso, carissimo, una notizia notizia elegantissima e molto internazionale, Federico,
sì,
dal sito cincinnati.com.
Cincinnati.
Un signore, tale Ricky Robertson, di 51 anni,
sì,
è stato arrestato dalla polizia di Cincinnati.
Come mai, poverino?
Perché ha rubato un cesso.
Come ha rubato un cesso?
Ha rubato un cesso di marca Mansfield da un cantiere.
Cioè è andato nel cantiere della Mansfield Industries e ha rubato un cesso in ceramica.
Sì, no, un cantiere di una casa che stavano costruendo,
okay,
e ha rubato un cesso di marca Mansfield.
Ho capito.
Questo ladro di cessi,
sì,
è stato perquisito dalla polizia, che nella sua giacca ha trovato,
sì,
non una copia della rivista Forbes,
ah, sì,
non una tessera per un campo da golf.
I gemelli, ha trovato i gemelli e si è scusato, ha detto non li avevo indossati,
no,
chiedo venia.
Hanno trovato un filtro per pipa da crack.
Ah, vedi.
Un filtrino di metallo.
Sì.
Questi giorni Ricky Robertson andrà davanti a un giudice di Cincinnati che deciderà quale sarà la sua punizione, ed è anche accusato di possesso di filtro di pipa da crack, che a Cincinnati è un crimine.
Beh, è un crimine.
Sì, è un crimine. Drug paraphernalia.
Ah,
possession,
cioè,
of drug paraphernalia.
Paraphernalia,
sì,
che cos'è, scusami?
Le robine che si usano per tipo le siringhe, le pipe,
ah,
tutte,
okay,
i cucchiai,
sì,
e tutte,
sì,
quelle, quelle, tutte quelle cose lì per la droga.
Se ti trovo con un cucchiaio e mi denunciano, direi che mi arrabbia un po'.
Sì.
Comunque, vabbè. Sì.
Questo per arrivare al fatto che oggi tutti i nostri servizi sono bene o male sui campionamenti o le sonorità rubate. Come primo servizio andiamoci ad ascoltare un servizio vintage di Dispenser, Zerophonics.
Dispenser. Qualche tempo fa a Dispenser, nell'ambito della musica incredibilmente strana, abbiamo parlato di strumenti musicali sperimentali. Fra le varie bizzarrie spiccava il Car Horn Organ di Wendy May Chambers, sorta di tastiera realizzata utilizzando i clacson delle automobili. Il concetto di utilizzare a fini melodici oggetti concepiti per tutt'altri scopi è alla base della cosiddetta musica industriale. La seminale collana Research ha dedicato all'argomento un interessante volume, pubblicato anche in Italia dalle edizioni Shake, con il titolo di Manuale di cultura industriale. Sebbene esistano illustri precedenti, come le partiture di musica futurista di Luigi Russolo, inventore della macchina intona rumori, la data di nascita della musica industriale viene fatta risalire al 1975, anno in cui vide la luce l'album Metal Machine Music di Lou Reed. Nel disco, composto da quattro lunghe suite, era assente ogni strumento musicale, visto che il suono, opportunamente trattato attraverso effetti di riverbero e tremolo, veniva prodotto da un gruppo di amplificatori. Nello stesso anno comparve sulla scena musicale uno dei gruppi destinati a fare storia, i Throbbing Gristle dell'inquietante Genesis P. Orridge. Sconosciuti al grande pubblico, ma oggetto di un vero e proprio culto da parte di una schiera di fedelissimi, i Throbbing Gristle, divenuti poi Psychic TV, portano avanti ancora oggi la loro coraggiosa e indipendente visione della musica. Sulla scia di questa tradizione di musica rumorista si colloca un album uscito di recente per una piccola etichetta californiana, la Sealand. Il disco, intitolato Coping Machine Music, rielabora il rumore prodotto da varie fotocopiatrici, al punto che il nome dei brani è sostituito direttamente dal modello di macchina utilizzata. Non è una questione da poco. Notate ad esempio la differenza fra la rumorosa Canon NP6545 e la discreta Minolta EP6001 CS Pro. Ovviamente, come è precisato all'interno del booklet, non c'è alcuna sponsorizzazione o tentativo di pubblicità riguardo alle ditte citate. Dietro al nome del gruppo autore di questo album, Zerophonics, c'è in realtà una sola persona, Stefan Elmerich. Laureato a Stanford, il giovane musicista avrebbe concepito questa idea proprio durante le lunghe sessioni di fotocopie per la laurea. Il rumore delle macchine fotocopiatrici, allo stesso tempo ripetitivo e familiare, l'avrebbe ossessionato a tal punto da spingerlo a campionare e manipolare digitalmente le onde sonore. Sicuramente, da un certo punto di vista, Elmreich può stare tranquillo. Nessuno potrà mai dire che le sue composizioni sembrano copiate.
Eccoci qua, Costa. Sì, allora, adesso volevo parlarti di un fenomeno cinematografico. Prima abbiamo parlato di Malcolm McDowell, di un certo cinema legato al passato, che adesso forse invece la sua carriera è finita in televisione. Però c'è un fenomeno che invece direi che forse è il caso dell'anno per quanto riguarda il cinema, il grande schermo. In Italia, se non sbaglio, non è ancora uscito, che è Paranormal Activity.
Ah, non ne ho sentito parlare. Un altro di quei film meravigliosi che mi devo scaricare e vedere, eh?
Scaricare non esiste, non penso che tu faccia riferimento a una pratica normale che esiste.
Dopo
realmente
ne parleremo, fra l'altro.
Allora, Oren Peli è il regista di questo film, ma sicuramente ne hai sentito parlare, perché è un film girato più o meno come The Blair Witch Project.
No, per carità.
Esatto,
per
capito. Carità. Allora, è stato visto da Spielberg, che ha detto, ah, la cosa più terrorizzante che abbia mai visto in vita mia, che pensi mi, lo produco io, ma insomma è un caso, c'è stato anche il servizio a tipo studio aperto, ne hanno parlato, perché insomma è una cosa che è andata molto bene.
Non di nicchia,
però questo film, come dire, cosa tu ti ricordi? Che in The Blair Witch Project si andava in giro per i boschi a cercare la streghina, non si vedeva fondamentalmente niente. Qua in parte il discorso è simile, nel senso che comunque c'è, come dire, l'idea di un ritrovamento di un girato da parte di qualcuno, però si racconta la storia di questa coppia, un lui e una lei. Lei ha qualche sentore di essere in qualche modo seguita da uno spirito, sono in una casa e i due nella loro stanza da letto mettono, con grosso uso di tecnologia, quella che insomma di cui disponiamo più o meno tutti, quindi una camera digitale, un computer per poi montare, riprendono quello che succede durante il loro sonno. E cosa succede per un'ora e 40 di film? Una porticina che si muove, uno spifferino, una lucina che si accende in fondo al corridoio. Poi ovviamente c'è una tragedia, però prima di arrivare alla tragedia sono un'ora e 20 dove non succede assolutamente nulla.
Di una porta?
Tipo una porta che si muove, una cosa del genere. Comunque il film è andato benissimo, con un passaparola. Il film pensa che è del 2006-2007, se non sbaglio, ma quest'anno è stato uno dei campioni di incassi
di box office.
Di box office per quanto riguarda il cinema americano, anche soprattutto dato l'interessamento di Spielberg. Rimaniamo in tema di cose haunted,
le cose un po' haunted,
dannate, come si dice, spiritate, insomma, possedute.
Andiamo ad ascoltare adesso un gruppo che viene da Knoxville in Tennessee. Loro sono i Royal Bangs, hanno da poco dato alle stampe il loro secondo album, che esce per City Slang e si intitola Let It Beep.
Ecco, che è un po' un richiamo a Let It Bleed dei Rolling Stone, che già a sua volta era un fare ironia su Let It Be dei Beatles.
Vabbè, questi sono i Royal Bangs con Haunted Car.
La macchina è posseduta, Mike Horizonted, questo è il titolo del brano dei Royal Bangs che abbiamo appena ascoltato, band che viene da Knoxville in Tennessee, che io ho come idea che sia un posto cattivissimo, no?
Sarà un posto bellissimo, andiamo a Knoxville, non è posto
che è bello?
Ma sì, sicuramente
mi fa tipo quei nomi tipo un po' inquietanti, da dove viene Knoxville?
No, sarà genialissimo,
sarà
come
genialissimo.
Il prossimo personaggio, il supereroe del martedì.
Nel numero 141 dei Fantastici 4, pubblicato nel novembre 1973, Reed Richards è costretto a usare le sue armi antimateria contro il figlio.
Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante.
Dove sono tutti i miei fumetti?
Quelle cose orrende, li ho dati tutti via. Forse non tutti sanno che nella vita di Peter Parker, ovvero dell'Uomo Ragno, prima dell'arrivo dei film di Sam Raimi, prima dell'arrivo di Mary Jane Watson, c'era la bionda e fragile Gwen Stacy. Una storia d'amore potente e tragica, di quelle che hanno lasciato il segno nel cuore di tutti i lettori di fumetti per anni. Gwen Stacy è una bellissima ragazza, di quelle che, ai tempi del high school, fanno innamorare tutti i ragazzi. Il giovane secchione Peter Parker, a differenza di tutti gli altri, quarterback della squadra di football compreso, la ignora. Il motivo è semplice: quando si passa la notte a difendere la giustizia volando di palazzo in palazzo, non si ha molto tempo per scrivere il nome della propria amata sulla smemoranda. La ragazza, offesa a morte dall'indifferenza dimostrata da questo insopportabile nerd, lo odia, ma non riesce a resistergli. E una volta arrivati all'università, i due si fidanzano. Addirittura, la già citata Mary Jane, futura signora Parker, tenta di mettersi in mezzo, ma non c'è nulla da fare. I due si amano. Addirittura lei, dopo poco, spinge per convolare giuste nozze. Le cose si complicano quando il padre di lei, il capitano della polizia George Stacy, muore a causa di uno scontro tra l'Uomo Ragno e il cattivissimo Dottor Octopus. La ragazza, che non sa della doppia vita del suo amato, è distrutta dal dolore e si isola scappando in Europa. Una volta capito che non è il caso di forzare il suo amato al sacro vincolo del matrimonio, torna a New York. Ma non c'è pace per le fidanzate dei supereroi. Viene rapita dal perfido Green Goblin che la getta dal ponte di Brooklyn. L'Uomo Ragno si getta per salvarla, ma ogni tentativo è vano. La ragazza muore tra le braccia del suo amato senza riconoscerlo.
I've watched her from the river banks. I knew her when she danced with dreams.
Oh, e siccome era Scott Walker, che anche la nostra regista Francesca Dal Cero rispetta, non l'ha tagliato, diciamo, brutalmente, l'ha lasciato finire il pezzo come usa fare nelle radio chic.
Esatto, questa era The Bridge, canzone che abbiamo in qualche modo associato al personaggio di cui abbiamo parlato, ovvero sia Gwen Stacy.
Perché
che...
è morta cadendo da un ponte.
Esatto, la lanciava il terribile
Dottor Octopus.
Goblin la lancia dal ponte. L'Uomo Ragno la prende, non si è mai capito, pensa che ci sono dei trattati scientifici apposta.
Sì.
Proprio sulla fisica, sì. Per capire se salvandola con la ragnatela,
sì,
potrebbe averle spezzato il collo, oppure quando l'ha presa magari era ancora viva. Insomma, ci sono tutta una serie di discussioni sulla povera Gwen Stacy e sulla sua morte. Bryce Dallas Howard è colei che la interpreta nei film dedicati al testi ragnatele, anzi solo nell'ultimo, nel Spider-Man 3, quello di Sam Raimi, che è il più deludente della serie. Invece adesso dobbiamo dare invece una bellissima notizia.
Oh!
Hai presente Denver?
Denver in Colorado.
Denver in Colorado. Colorado. Allora, nel 2010 ci sarà, sì, un sondaggio, un referendum, scusa, per approvare la Extraterrestrial Affair Commission.
Ah, una specie di pannello composto da 7 membri che insomma scriverà e stabilirà dei protocolli per fare contatto diplomatico con gli extraterrestri, si può,
sì,
dire
per
così,
entrare in
per entrare in contatto con gli extraterrestri.
Però in maniera diplomatica, nel senso che diranno: salve extraterrestri, siamo la città di Denver, se volete noi vi possiamo anche ospitare.
Entrare in contatto
diplomatico. Però voglio dire, già hanno raccolto 10.000 firme.
Sì, tale Jeff Peckman, che è diciamo l'autore di queste iniziative, ovviamente per legge se c'hai tutte quelle firme puoi fare un referendum, e quindi adesso voteranno per avere un extraterrestrial commission.
Esatto, tra l'altro Peckman non è che uno che parla a vanvera, perché lui ha visto veramente un UFO. Ha dichiarato che ha visto un UFO solo una volta nella sua vita, il giorno della morte di Michael Jackson.
Ecco, quindi insomma sta messo benissimo il signor Peckman.
Esatto, deve essere una personcina a modo. Passiamo alla musica con un cantautore americano che si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione al progetto The Raconteurs insieme a Jack White, ma che in realtà ha fatto molti dischi anche prima e ovviamente anche dopo.
Lui si chiama Brandon Benson e dal suo ultimo lavoro, My Old Familiar Friend, ci sentiamo Garbage Days.
Siamo proprio nel territorio delle canzoni da airplay americano.
Sì, direi. È terribile questo pezzo di Brendan Benson, Garbage Days.
Garbage Days. Sì. Tra l'altro i Garbage Kids, mi è venuto in mente, erano gli Scorpions, ti ricordi tu?
Ah, i Garbage Pail Kids.
Ah, ecco.
Garbage Pail Kids, erano
da noi gli Scorpions, che ridere, sì. Che riderissimo. Va bene, invece adesso devo parlare di un libro di Percival Everett. Percival Everett è uno scrittore poco noto in Italia, ma che invece all'estero ha un grandissimo seguito. Ha scritto questo libro che ha quasi degli echi kafkiani, almeno raccontando la storia. C'è un uomo, sì. Un uomo che ha una vita tristissima.
Oh,
è sposato con una donna, sì, no,
peggio
di te perché è sposato.
Ai,
con una donna
ai.
Che non ama più, ha due figli che non capisce, è frustrato, sì. Sul lavoro, è una roba orribile. Allora un giorno prende e dice: basta, io adesso esco e vado a suicidarmi.
Oh,
così
giustamente.
Finisce questa sofferenza di vita orribile, mentre è lì che decide di suicidarsi, per un incidente, per un gioco del destino, viene decapitato da un camion. Inciampa, passa un camion e perde la testa.
Ah, ma geniale, quindi non era una sua scelta, bensì un incidente.
Esatto, la cosa però che fa abbastanza kafkiano è che lui, in questa condizione di uomo senza testa, torna tranquillamente in vita.
Senza una testa?
Senza una testa. Torna a casa e si ritrova, ovviamente con una certa attenzione mediatica nei suoi confronti,
sì.
Ma alle prese con i problemi di prima.
No.
Quindi ancora con la moglie che lui non sopporta, ancora...
I figli che se ne approfittano che lui non c'ha la testa.
Esatto, una cosa del genere. È una situazione quasi da incubo. Anzi, più da incubo, un vero e proprio incubo. Da cui quest'uomo non riesce assolutamente a uscire. Percival Everett è uno dei più talentuosi scrittori, dei eccentrici personaggi della letteratura statunitense, e ha scritto più o meno 15 romanzi, oltre a numerosissimi racconti e anche qualche poesia. Noi andiamo a sentire un brano da questo suo libro, Deserto americano, Percival Everett.
Che Theodore Street fosse morto era fuori discussione. L'ironia di quella morte accidentale passò inosservata perché nessuno sapeva che Theodore stesse andando a suicidarsi quando venne, diciamo così, interrotto. Oggi questo paradosso si perde in mezzo a tutta la confusione dovuta alla morte, alla dipartita, al decesso, al dissolvimento di Ted e soprattutto al fatto che Ted decise di raccontare la sua storia in terza persona. Stratagemma insolito, a parte qualche caso tra i politici e gli atleti, ma comprensibile, visto e considerato che, in un senso più profondo, lui si trovava, o si trova, fuori di sé, non tanto sul parapetto della coscienza, ma su quello della vita stessa, essendo questo forse il caso in cui la prima non implica per forza la seconda. Insomma, poco importa dove si trovava o dove si trova Ted ora. In quel momento Ted stava andando al mare e aveva tutta l'intenzione di incamminarsi nell'oceano, fino a immergersi completamente e bere tant'acqua da riempirsi i polmoni. La qualcosa, stando alle sue limitate conoscenze di fisiologia umana, avrebbe portato alla cessazione della vita, salvo interferenze da parte di qualche bagnino o Boy Scout o Girl Scout. Anche se le Girl Scout non gli erano mai sembrate particolarmente zelanti o impiccione.
Oh, questo è un estratto di Deserto americano di Percival Everett, edito dalla Nutrimenti, disponibile per 16 euro e tradotto da Marco Rossari. Ma adesso, cari ascoltatori,
bravissimo, noi... Costa, che ti sei ricordato il traduttore.
Sì, adesso noi ascoltatori ci rifaremo del dramma della canzone precedente di Brendan Benson, che veramente non era molto bella.
Ecco, allora, visto che si parlava di suicidio, noi siamo andati a recuperare il disco solista di Alan Vega, personaggio che ha segnato la storia della musica con la sua partecipazione al gruppo Suicide, qua in versione solista con Jukebox Babe. Came from nowhere to St. Francis Street. La genialità di Alan Vega, che riesce comunque anche con una canzone fondamentalmente di classico rock and roll, con questo giro di chitarra che proprio più classico non si può, a riportare comunque il senso di ripetitività della musica dei Suicide.
Bellissima,
con questo tipo di voce.
Bellissima Jukebox Baby.
Particolarmente ipnotica. Senti, passiamo invece adesso a parlare delle colonne sonore. Quest'oggi, Costa, non parliamo di un film, quanto di una serie televisiva. Di una serie televisiva che so che anche tu apprezzi particolarmente.
Ma io apprezzavo l'originale, anche perché la nuova versione versione non l'ho vista. Esatto. Stiamo parlando di The Prisoner.
1967, il genere era fantapolitico, creata e interpretata da Patrick McGowan insieme a George Mark Steyn. Raccontava la storia di questo agente dei servizi segreti britannici che, una volta che si dimetteva, il giorno dopo si svegliava in questa sorta di strano villaggio dove tutti sembravano particolarmente strafatti e tentava in ogni puntata di scappare, di sconfiggere il terribile numero 2. Lui non si ricordava più assolutamente nulla della sua vita precedente ed era il numero 6. Ogni puntata si concludeva con la famosa frase "I'm not a number, I am a free man". Questo è quello che diceva Patrick McGowan. La serie ha avuto un successo clamoroso. Se volete dei riferimenti pop, particolarmente pop, c'è una puntata dei Simpson tutta dedicata al prigioniero, e soprattutto qualcuno di voi si ricorderà il video di Caparezza fuori dal tunnel del divertimento, dove Caparezza veniva inseguito da una enorme palla bianca.
Quella cosa palla che succedeva nel The Prisoner
era quella appunto di The Prisoner. Adesso è stata ripresa in mano questa serie sempre da una produzione inglese. Infatti all'interno del cast c'è Ian McKellen, straordinario attore che insomma avete visto in tantissimi film, che lavora anche spesso a teatro. Lui è numero 2. Numero 6 lo fa Jim Caviezel, anche perché il povero Patrick McGowan, se vi ricordate, l'abbiamo anche detto qua in trasmissione, è morto sfortunatamente l'anno scorso, per cui si pensava a un suo piccolo cameo e invece non è stato possibile. Jim Caviezel è nella parte di quella che fu numero 6. Devo dire che questa miniserie di soli 6 episodi è particolarmente deludente, perché se parte bene, in qualche modo si rispetta l'aspetto più sognante, più drogato inizialmente della questione, poi diventa quasi fin troppo macchinoso lo svolgimento della storia, e sicuramente anche in solo 6 puntate si perde la pazienza e si perde anche la voglia di vedere un prodotto del genere. Peccato, perché poteva essere una buona occasione. Per i curiosi o comunque per gli appassionati della serie, direi che un tentativo lo si può fare, anche perché almeno per arrivare alla fine e sentire questo brano che andiamo ad ascoltare, quindi la colonna sonora della serie The Prisoner, loro sono i Beach Boys con I Know There Is An Answer.
So many people who think they can do it alone.
Questa era There Is An Answer dei Beach Boys, la colonna sonora di The Prisoner, della nuova versione, nella versione del 2009, sempre con Ian McKellen e Jim Caviezel.
Allora, da un paio di settimane, caro Federico, avrai notato che non funziona più Mini Nova.
Lo so, infatti siamo un po' tutti preoccupati per questa cosa.
Il sito da dove uno poteva scaricare film, serie televisive, eccetera, dopo aver subito delle minacce, insomma, si è venduto e uno non può più scaricare i film.
Adesso trovate eccetera, solo eccetera. Contenuti, come dire, a pagamento, insomma, poi il sito si svilupperà. Però non esiste più quell'idea di prima, di Mininova, del ricercatore di torrent.
Però la lotta continua. L'altro giorno una corte svedese ha assolto Open BitTorrent, una specie di sistema che permette ai torrent di essere distribuiti senza doversi appoggiare a server che poi possono essere spenti dai tribunali, diciamo, dalle case legali. Open BitTorrent è su un portale svedese, Portane, e gli avvocati degli studios hollywoodiani hanno addirittura cercato di far chiudere l'intero portale
svedese.
Ma siccome la Svezia è un paese civile nonché molto avanti, i magistrati svedesi hanno alzato il dito medio agli americani e adesso gli amici di Open BitTorrent possono continuare ad operare
indisturbati.
Ecco, andiamo a sentire un servizio adesso dove c'è anche un musicista che ci sta molto simpatico e che, come John Oswald e come in Negative Land prima di lui, combatte contro le leggi di copyright.
Dispenser.
Negli ultimi anni il problema del diritto d'autore è molto sentito. C'è chi ha creato un sistema alternativo al copyright, il Creative Commons, che serve a diffondere le proprie opere in maniera gratuita e più libera. Ci sono DJ, artisti e musicisti che si battono per poter utilizzare i lavori degli altri senza dover pagare una fortuna. E ci sono filmmaker che dedicano all'argomento addirittura un documentario. È il caso di RIP e Remix Manifesto. Il lungometraggio si occupa proprio di chi infrange il copyright, ideando remix non autorizzati o rielaborando le creazioni altrui. È interamente visibile all'indirizzo opensourcecinema.org. Brett Gaylor, creatore del progetto, incoraggia inoltre gli spettatori a scaricare spezzoni del film e a personalizzarli inserendo scene inedite, filmini o nuove colonne sonore. La sua speranza è quella di creare una sorta di remix della sua opera. Il documentario, presentato al Torino Film Festival e in onda in questo periodo sui canali satellitari, racconta i paradossi del sistema dei diritti d'autore. Per farlo, raccoglie le testimonianze dei diretti interessati, dal creatore di Creative Commons, Lawrence Lessig, ai DJ e agli artisti del campionamento, fino ai ragazzini denunciati per aver scaricato illegalmente musica da internet. In ambito musicale, gli eccessi del copyright sono particolarmente pesanti. Basti pensare che la canzoncina Tanti auguri a te non è utilizzabile liberamente. I diritti appartengono alla Warner Chappell, che guadagna milioni di dollari battendo cassa ogni volta che viene suonata in pubblico. Stando al documentario, se vi è capitato di cantarla in un ristorante senza pagare la Warner, teoricamente avete infranto la legge. Emblematica anche la storia di Girl Talk, famoso DJ americano specializzato proprio in remix. Per creare ognuna delle sue canzoni utilizza in media una ventina di campioni. Se dovesse pagare le royalties a tutti gli aventi diritto, ogni suo brano gli costerebbe oltre 250.000 dollari. Ancora più bizzarra è la vicenda del collettivo Air Pirates, che negli anni 60 creò una satira dei fumetti Disney in cui Topolino, simbolo della cultura americana, veniva rappresentato come uno spacciatore di droga. La Disney fece causa ai fumettisti e i giudici, pur ammettendo il valore artistico dell'opera, le diedero ragione. Fortunatamente ci sono paesi meno intransigenti. In Brasile, Gilberto Gil, icona della bossa nova ed ex ministro della cultura, ha convinto i suoi concittadini a puntare su un sistema di diritti d'autore più flessibile. Nel frattempo, il progetto di remix del documentario procede a gonfie vele. 64 studenti di grafica hanno deciso di realizzarne una versione a cartoni animati. Speriamo che non utilizzino nessuna immagine di Topolino. La Disney ha dimostrato di prendere la questione fin troppo sul serio.
Fa parte di un gruppo che si chiama Scuola Furano, forse qualcuno di voi ha un disco ormai uscito nel 2004, e lui è Borut. Buonasera Borut.
Ciao, ciao.
Allora, quando usate campioni nei vostri brani, li lasciate, come dire, inalterati oppure ci lavorate su, li modificate?
Dipende, tutti e due. C'è una sorta di ricerca del campione molto accurata di solito.
Sì.
Quindi andiamo a cercare dischi e comunque canzoni sconosciute ai molti o ai più. E quindi se si può lasciare il campione intero, lasciamo il campione di una canzone veramente sconosciuta che pochissima gente può trovare.
Ecco, ma
se invece ci ritroviamo a lavorare con cose magari un po' più conosciute, veramente si taglia a julienne il pezzo e poi lo si monta come si vuole.
Si taglia a julienne come le carote?
Sì, appunto.
Ecco, e questo, come dire, è solo ed unicamente per fare un giochino con l'ascoltatore e anche per divertirvi di più voi, o perché comunque c'è un timore dal punto di vista legale?
Ma tutti e due, direi. Lavorando con etichette indipendenti, lavorando con gente che comunque non ha né i legali né i soldi per pagare i diritti, devi comunque ingegnarti e trovare un metodo per non farti svelare.
Sì.
Ma comunque è una sorta di anche di gioco, nel senso che dopo che si entra nel mondo delle persone che cercano e scovano campioni, quindi sia li cerchi per te che sia li scovi nelle altre canzoni, c'è una sorta di competizione a vedere quanto bravi si è stati a riuscire a mascherare bene un campione. L'esempio, cioè uno degli esempi è il disco dei Daft Punk Discovery, che comunque è un disco epocale,
sì,
che contiene ad esempio sia loop interi, cioè campioni interi presi pari pari,
sì,
sia delle elaborazioni, cioè, stilistiche, cioè proprio da gatti, anche questi, arrivano con gli artigli, tagliano il campione e poi lo ricombinano come vogliono loro.
Ok, però facciamo un esempio. Allora, cioè, se Scuola Furano prende un campione di Barry Manilow per fare un pezzo come, sì, quello dei Daft Punk, i Daft Punk, sì, immagino siano andati a quello che è la CIA e abbiano depositato tutto il depositabile e si, sì, sono messi la coscienza a posto. Scuola Furano come si comporta? Prende il campione di Barry Manilow e...
Siccome è underground se ne sbatte, siccome non è famosa come Daft Punk, sa che non darà mai fastidio a Barry Manilow per i diritti.
Ah, ok, perfetto. Ma c'è il timore però che qualcuno poi con la lente di ingrandimento bussi alla tua porta e ti dica: signora Scuola Furano, lei mi deve X euro?
Per il disco del 2004 mi sono preso totalmente io tutta la responsabilità,
sì,
di tutti i pezzi e di tutti i campioni che sono stati usati, alcuni anche abbastanza, cioè nel senso alcuni si riescono comunque a scoprire, nessuno è mai venuto a bussare, ecco.
Nessuno? Va bene, allora, visto che mancate da un po' di tempo nei nostri scaffali di dischi, diamo qualche appuntamento per sentire Scuola Furano.
Allora, l'appuntamento, almeno live, è stato bloccato fino a marzo, perché praticamente ho smesso di suonare e a febbraio-marzo uscirà sulla valigetta il primo EP che presenterà alcuni singoli del nuovo album, e probabilmente a maggio esce l'album intero. Ci sto ancora lavorando, ci saranno, spero, incrociando dita, gambe, braccia, anche dei bei featuring importanti, e quindi sì.
Maggio 2010 dovrebbe essere l'uscita del disco.
Arriva l'estate, arriva il nuovo disco di Scuola Furano, colorato, allegro, è bellissimo. Spero.
Perfetto, va bene. Senti, io ti ringrazio molto. Nel frattempo consigliamo agli ascoltatori, nel caso, vabbè, a parte che adesso mettiamo un pezzo, però nel caso, di andare a vedere anche il vostro MySpace. Grazie mille a Borut per Scuola Furano.
Grazie a voi, buona serata, ciao.
Beh, visto che li abbiamo sentiti per l'intervista, andiamo proprio a sentire un brano dal disco del 2004 omonimo degli Scuola Furano,
Mr. Gold Digger.
E questo era Mr. Gold Digger per Scuola Furano.
E adesso lo spuntino di mezzanotte.
Voglio morire mangiando.
Cosa posso fare per farmi perdonare?
Passami gli spaghetti, eh? Che sennò si freddano.
Allora, se non sbaglio i calcoli, oggi è martedì, ci dovrebbe essere con noi Alberto Forne a parlarci di gadget.
I gadget.
Sì, ciao, buonasera.
Oh, buonasera. È giusto?
Allora, il gadget natalizi, Natale può essere un momento di gioia, ma a volte è anche...
Un dramma.
Lo so.
Povero
un momento
Costa,
di...
Nel dubbio.
Nel dubbio. Un momento può essere di depressione, no?
Certo,
di...
certo.
Allora, per superare questo momento così difficile, ho portato un gadget che... possiamo dire ridefinisce il concetto di inutilità.
Addirittura, sì. Così forte?
Lo sposta un po' più in là.
Sì, vediamo.
Un po' come le missioni spaziali sulla Luna.
Sì.
Si chiama Box of Applause, una specie di carillon, che praticamente una volta che uno lo apre... Applaude. Ecco,
ah, ma che bellissimo.
Cioè, non c'è la musichina, non
no,
c'è...
No, c'è solo applausi e grida di giubilo.
Oh, che
quindi
bello.
Quindi c'è tu, ce l'hai lì davanti, sei un po' triste, sì, allora dici una frase a caso che cade nel nulla, non, sì, ti considera nessuno, ma tu hai dentro...
Gli applausi.
Ma secondo me fa anche da sveglia, così il mattino ti svegli con
no,
gli applausi.
No, però c'è disponibile le due versioni, applauso o risata.
Ah.
Cioè c'è la versione matte risate. E la versione applauso. Che...
Ma io avevo trovato un sito internet dove c'è un pulsante rosso che tu schiacci e fa tipo la rullata, quella del cabaret, quando tu fai buttate, sì, così, no? Così puoi dire frasi tutto il giorno e dire: beh, potremmo andare al bar, così, ecco. E ridi da sopra.
E se no puoi fare con la cassettina, costa 24,95,
sì,
appunto, disponibile sia nella versione applausi che nella versione risata. E se no c'è un altro gadget che è un po' più costoso, e che è, sì, la Applause Machine. Questa è invece una cosa un po' artistica.
E com'è?
E guarda, te la faccio proprio vedere,
sì.
Ecco, vedi.
Ah,
proprio due
è una
belle
specie
manine.
Di motore con delle mani,
sì,
che battono.
Sì, è tipo una scultura con due mani, costa 225 sterline, 250 euro. Si chiama Applause Machine, è stata fatta da un sito artistico, si chiama Laking Land, Cinetic Objects, fa tutti oggetti che hanno a che fare col movimento, e per questa modica somma appunto puoi avere un applauso su misura.
Beh, questo mi sembra già più complesso, sì. Certo, costa anche un bel po' di più, eh?
Certo. Però è molto, molto bella anche la presentazione.
È tipo, sembra una scultura di Bruce Nauman.
Sì, è vero.
La presentazione invece è molto bella, perché dice: chiudi i tuoi occhi e immaginati mentre accetti quell'Oscar o quel Nobel o quell'Emmy.
Quasi sembra sotto la doccia quando fai i discorsi. Certo. Beh, grazie Academy, grazie genitori.
E niente, questo è tutto quello che ho per Natale.
Sai che deve essere bello però far bel parte Natale, della famiglia Forni durante il periodo natalizio, perché ti si riempie automaticamente la casa di cose inutili.
Senti, mio figlio ha avuto un iBook G3.
Vedi.
Ma cos'è l'iBook, scusa?
L'iBook è il MacBook vecchio.
Ah,
allora, ricordiamo che però il figlio di Alberto Forni non ha 16 anni.
No, 2 e mezzo. Ma lui lo accende, già va nel dock e lancia il programma.
E su internet?
Di SpongeBob.
C'è il programma di SpongeBob?
Ancora no, sì. C'è il gioco di SpongeBob. Vedi,
pensa che ridere. Noi due andare alla festa, non ci siamo andati. Va bene.
Buon Natale a tutti.
Buon Natale
a voi,
tutti.
Ragazzi,
Grazie ovviamente anche tanti auguri a Alberto Forni, ma soprattutto a Edoardo Forni, che appunto in questo momento probabilmente ci sta sentendo in streaming. Grazie mille. Ci sentiamo domani, sempre a partire dalle ore 23, sempre qua su Radio 2. Ovviamente sempre con Dispenser. Ciao a tutti, grazie.
Auguri. Radio2pod.rai.it.